Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti. E ringraziamo il Signore di poter essere insieme ad ascoltare la Sua parola. E ecco, continuando questi incontri che che state facendo e anch'io sto partecipando, e in particolare poi nella Settimana Santa avremo modo anche di incontrarci di più, di poter ascoltare e conoscere più profondamente la parola di Dio. E queste lezioni, queste catechesi che appunto Don Gianni e la comunità stanno proponendo vanno proprio nella linea che il Concilio e i Papi e per ultimo anche Papa Francesco con la Domenica della Parola, no? Che abbiamo da poco celebrato, ci indicano quello di poter conoscere, approfondire, amare sempre più la parola di Dio. Perché nella parola di Dio è Dio che ci parla, in parole umane il suo Spirito parla a noi. E in particolare questa sera cercheremo di dire qualcosa sul capitolo 18 del Vangelo di Matteo, che come per esempio nella Bibbia che ho davanti, il titolo generale è appunto il discorso ecclesiale, discorso sulla vita della Chiesa. E la parola Chiesa significa appunto assemblea, e come siamo noi? Stasera siamo un'assemblea radunati da che cosa? Dal Signore Gesù e dalla Sua parola. No, siamo discepoli e discepole dell'unico Maestro che è il Signore Gesù, che in qualche modo abbiamo incontrato attraverso la testimonianza di altri cristiani, attraverso i sacramenti che celebriamo, attraverso la parola che ascoltiamo. In qualche modo Lui ci attrae e ci raduna. È bella questa visione della Chiesa, un po' come una famiglia, no? Un autore antico diceva che lui molto aveva compreso su quello che doveva essere la Chiesa dalla sua famiglia. E la sua famiglia non era molto diversa, anzi, è simile un po' alle nostre famiglie, no? Lui aveva avuto il padre che aveva fatto la guerra, era tornato mezzo ferito, ammalato, e allora a volte si fermava un po' in taverna, beveva qualche bicchiere in più, ed era la madre che andava, lo recuperava, lo portava a casa, no, eccetera. Poi c'era una figlia che si era sposata e quindi aveva qualche problema, ed era la madre, un altro figlio che era partito, cioè, ed era la madre, una persona, la madre, in questo caso, no, che tiene insieme le persone. Noi siamo qui perché il Signore ci tiene insieme. E il Signore e la Sua parola ci lavorano. La Chiesa come appunto uomini e donne che uniti dal Signore Gesù, come dire, siamo sempre più formati da Lui, assomigliamo sempre un po' di più a Lui. La Chiesa è il corpo di Cristo. E vedete, il Signore Gesù, a differenza di quello che accade a volte in certi gruppi, non soltanto nella Chiesa ma anche fuori, a volte ci sono dei gruppi che diventano un po' delle sette, no? Cioè dove c'è una persona, un uomo, una donna di una forte personalità e che in qualche modo plagia, le persone che fanno parte di questo gruppo, no? E allora tutti questi parlano come parla il guru, o lei o lui, no? E quindi in qualche modo fa violenza sulle persone. Invece il Signore Gesù ci mette insieme, ci coinvolge con Lui, lasciandoci essere noi stessi. Uomini e donne, ciascuno col proprio nome, con la propria storia, con le proprie idee, ma che in qualche modo il suo amore fa il miracolo più grande. Qual è il miracolo più grande? Poter stare insieme come fratelli e sorelle. È difficile stare insieme, anzi, cioè, vedendo come va il mondo sembrerebbe di dire è impossibile. viviamo, no, vedendo a livello di guerre le divisioni dei popoli, a livello più vicino le divisioni nella nostra vita politica, nella nostra vita sociale, a volte nelle situazioni familiari, nelle comunità cristiane, dove a volte si è pochi ma ben divisi. Quindi allora la Chiesa è il miracolo più grande, che soltanto l'amore di Gesù riesce a compiere. E allora queste parole che Gesù rivolge ai discepoli di allora e ai discepoli di sempre, quindi anche a noi, cominciano, io provo a leggere questi versetti, leggeremo una trentina di versetti, e dice che in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque più grande nel regno dei cieli? Chi è più grande? Chi è più grande? No, noi vogliamo emergere, tante volte vogliamo andare in televisione, no? Che si parli di noi, che, no, che uno acquisti una, c'è quasi un qualcosa che tutti ci portiamo dentro, un'ambizione, diventare qualcuno, che lasciare un segno nella storia, qualcuno, no? E allora Gesù dice, allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Vedete, quella brama e quell'ambizione che ci spinge a essere qualcuno, a far carriera, in tanti ambienti si tende a far carriera, e tante volte è mosso da persone che guardano solo loro stessi, e gli altri esistono nella misura in cui mi servono per far carriera. Se volete, questa è l'ambizione proprio dell'uomo solo, dell'uomo che guarda il suo ombelico e dice: il mondo sono io. Cioè l'uomo che ha come Dio il suo io, chi ha come Dio il suo io. Vedete, è il male antico e sempre presente dell'individualismo, di quello egoismo di fondo che mi fa vedere me stesso come l'unico valore, e gli altri esistono solo se mi servono, no? In questa scalata a diventare qualcuno. Allora il Signore dice: c'è bisogno di conversione. Vedete, il termine conversione dice proprio, un po' come anche i segnali che vediamo nelle strade, no? Conversione ad U, cioè cambiare completamente strada, andare, rendersi conto che stiamo andando verso una strada sbagliata, e cambiare completamente strada, cioè passare da quell'uomo che si guarda l'ombelico e guarda solo se stesso, alla persona, l'uomo o la donna che sta in piedi e che dice: ah, ci siete voi, ci sono io e ci siete voi, ci sono io e ci siete voi. E dove la vita non è allora soltanto se stesso, ma io con l'altro, io con gli altri. E allora dice il Signore: c'è bisogno di convertirsi, di cambiare il cuore e di diventare come bambini. È molto bella questa immagine, no, dei bambini. E in che cosa il Signore parla, perché gli pone un po' come immagine, no, a cui dice: ma che dobbiamo ritornare ai primi anni, eccetera. E in un altro Vangelo, in un Vangelo apocrifo, i Vangeli apocrifi sono quei Vangeli che non sono stati accolti nella Chiesa, no? La Chiesa ha accolto i quattro Vangeli che noi abbiamo, no? Matteo, Marco, Luca e Giovanni. In questi altri Vangeli, che non sono stati accolti dalla Chiesa, per oggi si tende a dire che magari ci sono delle frasi che probabilmente possono essere stati di Gesù, che però nel contesto in cui vengono presentate non sono state accolte. Una frase che potrebbe essere proprio di Gesù, dice: chi si stupisce regna. Chi si stupisce regna. Vedete in che senso il Signore ci parla, no, dei bambini e ce li pone un po' come esempio? Forse in quella capacità che i bambini ancora hanno e che poi forse perdiamo col tempo, di, come dire, essere consci di non sapere tutto. Vedete, diventare adulti, e bisogna diventare adulti, anche quindi prendere responsabilità, crescere, eccetera, quindi è qualcosa. Però qual è il rischio a volte? Quello di poi a un certo punto pensare di sapere tutto. Di sapere come le cose andranno, andranno sicuramente così, le cose vanno, no? Cioè, e non lasciare più spazio alla sorpresa, alla novità. Vedete, e noi da una parte dobbiamo usare tutto quello che il Signore ci ha donato, la nostra intelligenza, la nostra memoria, la nostra volontà, però sapendo che ci siamo noi, ma ci sono gli altri. Ci siamo noi e c'è Dio che opera nella storia. C'è Dio che opera nella storia. E noi, per quanto dobbiamo anche in qualche modo, come dire, provare a prevedere il futuro, a dire le cose come andranno, ma fino in fondo chi ha in mano il futuro? Non noi. Il futuro non è nelle nostre mani. Un po' cerchiamo di prevederlo e quindi anche, però allo stesso tempo dicendo: Signore, noi, poi ci sei tu che compi grandi cose. E allora, ecco, vedete, farsi piccoli, forse anche si potrebbe interpretare come accogliere la nostra piccolezza. Cioè che noi siamo qualcosa e poi anche altre cose non siamo. Abbiamo dei doni e abbiamo dei limiti. No? Sappiamo certe cose e tanto non sappiamo. Ma è piuttosto, ecco, quello che il Signore sta dicendo: convertirsi da quella presunzione, tante volte, che è la tentazione più grande, di pensarsi il centro dell'universo, il centro del mondo. E in questo siamo a rischio tutti, noi preti, ma anche voi, perché cioè che uno pensa di avere sempre ragione, che le cose che dice lui sono sempre quelle giuste. Uno dice sì, ma anche di più, no? E quel di più è quello che può farci entrare, accogliendo la nostra piccolezza, nel regno di Dio. E pensate che un limite che dobbiamo tutti anche accogliere e custodire in qualche modo con l'aiuto di Dio è anche la nostra mortalità. E un giorno moriremo. E ci auguriamo il più lontano possibile, ma è l'unica cosa certa della nostra vita. E quando preghiamo, prima si è pregato il rosario, cosa diciamo a Maria? Nell'ora della nostra morte. Lo diciamo sempre. Poi lo diciamo senza pensarci. Lo diciamo senza pensare. No? Però è qualcosa che, no, come dire, non per angosciarci, intanto per cercare, per dire, mi sono svegliato, sono vivo, il Signore mi sta donando questo giorno, bene, come provare a vivere bene questo giorno che Dio mi sta donando? Sapendo che poi mi auguro che domani vivrò, nessuno di noi è certo che domani vivrà. Non c'è molto ferro da toccare in questa chiesa, quindi li scongiuri. Questo è un qualcosa su cui noi dobbiamo custodire per poter vivere bene la nostra vita, cioè viverla con Dio e con i nostri fratelli e sorelle, lottando per il bene e cercando di lottare contro il male che ci abita. E allora, in questa immagine appunto del bambino, il Signore continua e dice: chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che vengano gli scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Vedete, il Signore ci invita ad aver cura dei piccoli. I bambini sono, noi siamo stati tutti bambini, no? E i bambini come gli anziani sono le persone più fragili. Quante violenze purtroppo sui bambini, no? Quante violenze. E allora accogliere il bambino, il Signore ci invita ad avere attenzione e cura alle fragilità degli altri. Credo che questo è qualcosa che nelle comunità e nella comunità cristiana dovrebbe esserci, no? Cioè che tutti cerchiamo l'uno verso l'altro di fare attenzione ai più fragili. E attenzione, il Signore dice, vedete, il Signore è anche molto realista, no? Perché dice a un certo punto, tra l'altro usa questa, chi invece scandalizzerà uno di questi piccoli, conviene che venga appesa al collo una macina dal mulino e sia gettato nel profondo del mare. Attenzione, queste immagini che sono molto forti, perché immaginate, no? Cioè uno che gli viene messa una macina e viene buttato nel mare, nel profondo, no? Ma sono immagini forti che vogliono scuotere. Il Signore non vuole mettere una macina a nessuno, no, ma per dire, cerca di avere cura, di non scandalizzare. Cos'era lo scandalo? Lo scandalo era l'inciampo. Nell'antichità lo scandalo era proprio quella pietruzza che era piccola, però diciamo non talmente piccola che tu non la vedevi, cioè o almeno non ci facevi attenzione, camminando mettevi il piede sopra e inciampavi, no? Quindi lo scandalo è la pietra d'inciampo, quella che ti fa inciampare e cadere. E allora vedete, il Signore dice no, è inevitabile che avvengano scandali. Nel senso che in ogni comunità umana e anche nella comunità cristiana ci sono sempre delle situazioni che cioè possono essere di inciampo, a volte anche non volute, una parola detta così, riportata in un'altra maniera, il chiacchiericcio, lo sappiamo poi. Allora, però la cosa qual è, dire, intanto ci sono, però attenzione a non essere causa di questo scandalo, cioè che per quanto è possibile uno non sia, come dire, colui che li provoca. Pensate appunto a quello che a volte le parole che diciamo senza responsabilità, il chiacchiericcio, dicevo prima, no? Cioè, a volte, come sappiamo, Papa Francesco si lamenta parecchio, perché immaginate che chiacchiericcio c'è in Vaticano, no? Cioè, però il chiacchiericcio è in tutti gli ambienti, di lavoro, eccetera. Sembra uno sport, no? Parlare degli altri così. Cioè, in maniera irresponsabile. Pensate che nella tradizione ebraica si dice che il Signore, alla fine dei tempi, ci chiederà conto di ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Perché le parole sono pietre. Le parole sono pietre. E allora, dire, abbi responsabilità, abbi cura, no, delle tue parole, soprattutto nei confronti, no, dei più fragili, dei più piccoli, per non scandalizzarli. Oh. se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora, noi sappiamo che la Bibbia non deve essere interpretata alla lettera. In che senso? Nel senso che la Bibbia è stata scritta, intanto sapete che la Bibbia è una biblioteca, cioè sono 73 libri scritti, gli studiosi ci dicono più o meno in 600 o 700 anni, in un arco è più o meno dal VI, V secolo avanti Cristo fino alla fine del I secolo, dopo Cristo. E naturalmente sono stati scritti da persone ispirate, noi crediamo, dallo Spirito, però sempre persone, cioè con le loro categorie, con la loro cultura, con la loro visione del mondo. Per cui anche quello che, le parole che abbiamo ascoltato di Gesù, sono delle modalità ebraiche, no? Di dire qualcosa, però dicendolo attraverso, no, delle immagini troppo forti, no? Che non devono essere prese alla lettera. Non so se mi sto spiegando. Per cui allora anche questo fatto di se il tuo occhio ti cavalo, non dobbiamo farlo, no? Come non dobbiamo tagliare le nostre mani, eccetera, eccetera. A che cosa il Signore ci sta invitando? In qualche modo ha un atteggiamento anche attivo, di lotta, con quelle situazioni che già nel nostro cuore sentiamo che ci spingono verso il male. Cioè, la vera battaglia comincia nel nostro cuore. Perché nel nostro cuore c'è la spinta verso il bene, ma ci sono anche le spinte verso il male. E tutti noi, penso che nella vita c'è stato qualche momento in cui abbiamo sentito dentro di noi dei sentimenti di odio, dei pensieri di augurare il male a qualcuno, non lo so, dei momenti anche di rabbia, qualcosa di, no, sono venute fuori dal nostro cuore. Allora, attenzione, e questo non è ancora, diciamo, il problema più grosso, La domanda è che cosa ne facciamo di queste cose. Cioè, nel senso che se in qualche momento verso una persona che magari ci ha fatto del male, ci ha offeso, eccetera, dentro di noi ci viene, no, il desiderio di, non so, andare a comprare il veleno per topi e metterlo dentro una torta e offrirgliela, e allora, cioè, se gli viene questa cosa, io posso o andare concretamente lì in drogheria, non lo so, a prendere il veleno, oppure dire: Signore, aiutami, tienimi una mano sulla testa, perché se io faccio quello che sento, quello lì, no. Vedete? Posso fare una cosa o posso fare l'altra. Posso sentire, perché per tante cose ci possono scattare dentro di noi, però ecco, posso chiedere l'aiuto al Signore, no? Per poter in qualche modo cercare di lottare contro la spinta verso il male che è dentro di noi. Pensate, quando riceviamo un'ingiustizia, la cosa più facile che ci viene da fare qual è? Rispondere con un'altra ingiustizia. Ricordate, la legge del taglione, ricordate quella occhio per occhio, dente per dente, che noi diciamo è Antico Testamento, ma pensate che quella era una legge che cercava di limitare la vendetta. Perché noi sappiamo bene che quando uno ci fa del male, uno reagisce, però tante volte il male aumenta. Quante liti condominiali a volte arrivano all'omicidio? Si era partito dal rumore, dalla parola, poi uno piglia il pistola e spara. Allora era il dire, calma, se ti ha rotto un dente non di più, no? Eccetera. Era un tentativo. Allora, come dire, ecco, il Signore ci invita a essere, a mettere quello che noi abbiamo in questa lotta verso contro il male. E poi, scusate, ci sono ancora degli altri insegnamenti. Versetto 12, che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Vedete, qui questa parabola, fra l'altro, la troviamo anche nel Vangelo di Luca, nel capitolo 15, che fa parte di quelle parabole poi del figlio il prodigo, no? Del padre misericordioso. Qui il Signore ci parla intanto di Lui, che cosa fa Lui. E se uno ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le sue pecore sui monti, no? Nel Vangelo di Luca si dice nel deserto, e non va in cerca di quella smarrita, no? Uno direbbe, Signore, nessuno di noi farebbe una cosa del genere. Cioè, non lasceremmo, se uno ha 100 pecore, ne perde una, lascia 99 nel deserto e va a cercare quella smarrita, no? Dice, noi ce le porteremo nel recinto, no? Per non perdere altre, e poi andremo in cerca di quella smarrita. Però vedete, già in questo fatto, di questo pastore che ci può sembrare un po', no, sprovveduto o irresponsabile, già ci dice una cosa, no? Che noi tutti siamo smarriti. Che noi tutti siamo smarriti. E che il Signore ci sta cercando tutti. Ciascuno di noi. Perché ciascuno di noi poi è smarrito nelle sue paure, e nelle sue situazioni, no, di contraddizione, nelle sue ferite, nelle sue relazioni difficili, complicate, no? E allora il Signore ci cerca tutti. Ci cerca tutti e vuole che anche noi ci cerchiamo. Cioè che anche noi non ci dimentichiamo gli uni degli altri. In qualche modo, no, come dire, anche nelle famiglie in cui ci sono tanti figli, però se manca uno, se manca una, la madre, il padre, non sono contenti se non ci sono tutti. Così è Dio, che è padre e madre, e vuole che anche noi non ci dimentichiamo gli uni degli altri. E allora, per far questo, il Signore dice, se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano o il pubblicano. In verità io vi dico, quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Vedete, il Signore dà anche delle indicazioni per tentare di non dimenticarsi, di cercarsi. Perché vedete, poi non è soltanto l'allontanarsi di qualcuno dalla comunità che poi non si vede più, ma quelle lontananze che a volte succedono rimanendo presenti. Cioè, come dire, le relazioni sono difficili e a volte ci possono essere delle offese fatte, ricevute, delle parole sbagliate, delle sensazioni che ci allontanano. Magari fisicamente poi frequentiamo sempre, ma siamo sempre più lontani. Allora, come reagire a questo? Cercando di aiutare il fratello, la sorella, e l'altro lo fa nei tuoi confronti, quando ci sembra che ci sono delle situazioni in cui l'altro, l'altra sta sbagliando. E questo è anche importante, perché vedete, no? Cioè come perché a volte il rispetto potrebbe nascondere l'indifferenza. Cioè è molto più faticoso, no? Se si vede, se sembra che una persona sta facendo dei gesti sbagliati, cercare di aiutarla, no? E come dire, siamo chiamati a vedere quello che no, ci può essere di male nei comportamenti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ma a volte noi li vediamo per giudicare e condannare. E magari non lo diciamo apertamente, ma lo diciamo da dietro, no? E sono quei giudizi, sono quelle cose. E molto più, no, per poter salvare, aiutare il fratello o la sorella, no, come si spera che gli altri facciano con me quando io, no, magari cammino in qualche strada sbagliata, poter, ecco, in qualche modo, vedete, no? Il Signore dice, tu parlane prima di tutto con lui, con questa persona, no? E poi se quella persona non ti ascolta, allora coinvolgi qualche fratello, qualche sorella, no? Se non ti ascolta ancora, parlane con tutta la comunità, se non ti ascolta ancora, sia per te come un pubblicano e un pagano, cioè amalo di più. Amalo di più. Sono tentativi di combattere quel peccato che abita tutti noi. Nessuno di noi è esente dal peccato, nessuno di noi. Io lo dico tante volte e lo ripeto anche stasera, credo che appunto c'è un momento di grande verità, meglio, in cui siamo invitati a fare grande verità tutti quanti come cristiani, che quel momento iniziale della messa, almeno per chi arriva puntuale, in cui si dice, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che io, Franco Annicchiarico, in tutto non sono una brava persona. Non lo si dice così, no? Si dice, Dio, ecco, molto peccato se siete parole. Il fatto è che noi, anche chi arriva puntuale, quelle parole le diciamo così. No, le diciamo, uno comincia a dire, confesso a Dio Onnipotente a voi, e dentro sta pensando, speriamo che Don Gianni non sia troppo lungo oggi a messa, perché devo andare a prendere i pasticcini, e poi devo andare a pigliare la suocera, e non, cioè, uno si sta pensando ad altro, e contemporaneamente sta dicendo delle cose che se uno ci pensa, sono pesantissime, perché noi ci stiamo dicendo reciprocamente, no? Guardate che io in tutto non sono una brava persona. Perché? Perché ho molto peccato in pensieri, parole, opere non fatte, omissioni, e allo stesso tempo chiedo a voi di pregare per me. È un momento di grande verità. E allora, come dire, noi siamo impegnati, perché noi tutti siamo una comunità santa e peccatrice. Santa perché c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi, e peccatrice perché siamo ancora in cammino, no? Con il peccato che abita tutti noi. E allora, vado verso la fine, e il Signore dice ancora, in verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È molto bello questo, no? Quando noi siamo riuniti nel nome del Signore, il Signore è in mezzo a noi. Siamo suo corpo, corpo di Cristo. E allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Vedete, no, il male va rivelato perché uno possa rendersi conto e possa cercare di superarlo, e la possibilità di superarlo, di dare di nuovo un'occasione, si chiama perdono. si chiama perdono. Perché vedete, il male poi uccide. Il male distrugge relazioni, no? Provoca morte concreta, lo vediamo purtroppo nelle guerre, no? E allora la possibilità di superare il male qual è? Il dono gratuito dell'amore che risorge, che fa risorgere, che è l'amore di Dio. Noi possiamo tentare di parlare della cosa più difficile che c'è, il perdono, perché in qualche modo in Cristo noi abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentare un amore gratuito, che non ci è dato perché siamo bravi. Una volta, quando c'erano più preti e c'era più possibilità di confessarsi, non so se accadeva anche a voi, che ci sono dei peccati ripetitivi, sicuramente come capita a me capiterà anche a voi, cioè quei peccati che noi continuiamo a fare, nonostante vorremmo non farli. E allora cosa succedeva? Che quando c'erano più preti, a un certo punto ci si vergognava di andare sempre dallo stesso prete e dire no, sempre le stesse cose. Cioè, io dicevo, cosa uno faceva? Cambiava prete, no? Una volta andava da uno, una volta andava dall'altro, perché poi dice sempre le stesse cose, sempre, no? Però vedete, questo ci fa sentire anche come c'è un amore molto più grande del nostro cuore, no? Che è l'amore di Dio, che pur vedendo che no, Lui continua ad amarci, continua a rimetterci su, continua a ridarci vita. E allora questo amore che fa risorgere, gratuito, il Signore vuole che proviamo a metterlo in giro tra di noi, certamente come possiamo. Lui è il Signore e noi siamo noi. Però siamo, no, lì, quella è la strada. E allora Pietro, che ha capito questa cosa, va da Gesù e gli dice: Signore, ecco, no, se mio fratello commette un peccato contro di me, è interessante che Pietro non pensa immediatamente ai peccati che fa lui contro gli altri, no? Noi vediamo sempre i peccati che gli altri fanno verso di noi, i nostri, no? E allora Pietro dice: se i miei fratelli, no, uno, fino a quante volte dovrò perdonarlo? 7 volte? Ed è bravo Pietro, no? Perché vedete, già a volte perdonare una volta ci vuole, no? Ma 7 volte! 7 volte! Cioè Pietro dice: maestro, io sono bravo, ci provo? E vedete, questa domanda di Pietro, a cui lui stesso prova a dare a Gesù una risposta, come dire: Gesù, 7 volte? No, va bene, 7 volte, no? E dice però nel cuore di Pietro: 7, 10, 2, che se tu fissi un numero significa che pensi che a un certo punto il perdono non si può dare più. Cioè, fino a un certo punto. Io posso anche perdonare 7 volte, ma poi dopo 7 volte, va. Vedete, noi mettiamo un limite al perdono. Cioè, non crediamo che si possa vivere in un continuo perdono. Noi, il nostro cuore è quello, quello è. E allora Gesù gli dice: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che è un numero enorme, tra l'altro. E per spiegare che cosa Gesù vuol dire, allora Gesù gli racconta questa parabola con cui concludiamo. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti, poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. E, attenzione a questa cosa che il padrone ordinò che fosse venduto lui, era la legge del tempo, cioè quando uno non riusciva a pagare i suoi debiti, non è che diventava schiavo, però di fatto andava a servizio della persona verso il quale aveva il debito che non riusciva. Quindi Gesù sta semplicemente indicando l'uso del tempo. Quindi questo re che chiama uno che gli doveva 10.000 talenti. 10.000 talenti sono più o meno 34 chili d'oro. Io non li ho mai visti 34 chili d'oro, non so se voi avete mai visto 34 chili d'oro. C'è una cifra, no, enorme, che uno dice, ma come ha fatto? Come ha fatto? No, 34 chili d'oro, i debiti. E allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Vedete, no? Abbi pazienza significa lasciami respirare e ti restituirò ogni cosa. Uno dice, ma come pensa questo di restituire ogni cosa? Come pensa, no? Cioè, sapete, c'è gente che va avanti a debiti, no? Tanto dice, muore lui, muoio io, poi si vedrà. Va avanti a debiti. Per cui pure questo qui, vedete, che cosa sta chiedendo? Una dilazione. No, ancora del tempo. Poi te lo darò, sicuro, ma dammi del tempo. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Non gliel'aveva chiesto il servo. Il servo non aveva chiesto condonami il debito, no? Ma sto padrone è matto, no? Cioè, il servo gli ha chiesto solo un po' di tempo, lui gli condona il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, 500 euro. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Vedete, la stessa cosa che sta dicendo, lasciami respirare e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Vedete, quest'uomo a cui è stato condonato questo debito enorme non ha capito che cosa gli è accaduto. Non ha capito il cuore del suo padrone, non ha capito questo amore immenso, no? Lui sarà andato in taverna e avrà detto: ma sapete che è successo? Sapete, io oggi ho avuto un colpo di fortuna, no? Perché ho incontrato un matto. Cioè, io li dovevo tanto e quello lì è matto perché mi ha condonato. Io non lo farei mai, vedete? Io non lo farei mai. Io sono stato fortunato, ma non ho capito la logica del cuore del mio padrone. Non ha capito la logica del cuore di Dio. La logica dell'amore di Dio. Chi vuole che noi viviamo, non c'è peccato che l'amore di Dio non possa perdonare. Non c'è peccato. Perché poi il Signore cosa vuole? Che noi viviamo, che usciamo dalla morte, che possiamo imparare e amare la logica dell'amore e poterla incarnare nelle nostre relazioni. Se la nostra fede nel Signore e se la nostra esperienza di Lui si ferma a quella porta e uscito fuori non entra nelle nostre relazioni che viviamo fuori da quella porta, non abbiamo capito niente. Non serve a niente che siamo qui. Non serve a niente. Se questo cuore di Dio non muove qualcosa del nostro cuore e ci fa comprendere che questa è la vita. Nell'amore del Signore cercare di coinvolgere nell'amore le nostre relazioni, i nostri debiti. E allora il padrone lo fece chiamare e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? E allora ecco, no, questo è un qualcosa di fondo per la nostra comunità cristiana, che vedete poi noi ci proviamo e dovremo provare a viverci con tutti i nostri limiti e le, e per poter noi sperimentare qualcosa e poter annunciare ai nostri fratelli e sorelle che le divisioni e il peccato non sono l'ultima parola sulla nostra vita. Non siamo condannati alla morte e al male, ma c'è un amore di Dio che ha vinto la morte, noi in qualche modo l'abbiamo incontrato, è Lui la nostra speranza, e pur con tutti i nostri limiti e fragilità ci sforziamo, tentiamo, cadiamo, ma ci rialziamo nel tentare di provare a creare relazioni che siano mosse dall'amore di Dio per noi. Poter essere per il mondo testimonianza del Cristo presente in mezzo a noi attraverso la sua Chiesa. E preghiamo, noi concludo dicendo veramente preghiamo per la nostra Chiesa. Continuiamo a vedere scandali, continuiamo a vedere situazioni certamente che hanno poco a che fare col Vangelo. Chiediamo per i nostri fratelli e sorelle coinvolti in questo, no? La loro conversione, perché veramente la Chiesa possa risplendere sempre più, no? Dell'amore di Cristo per tutti noi.
Cuore a Padre Franco, ormai è uno di noi e noi sapevamo già venendo qui questa sera di poter gustare la sua parola e attraverso le sue parole gustare la parola che discerne e guida la nostra vita. Giovedì prossimo è la Candelora, per cui celebriamo solennemente la Santa Eucaristia e pregheremo per la vita consacrata. E il 9, giovedì 9, invece, verrà Padre Renato Colicchi, sempre gesuita come il nostro caro Don Franco, e ci parlerà sui discepoli e il discepolato. Non ancora posso pubblicare il calendario dei giovedì di febbraio, marzo, aprile e maggio perché manca un appuntamento in maniera particolare, l'arcivescovo Filippo in un giovedì verrà a pregare con tutti i sacerdoti giovani, e verrà proprio di giovedì perché noi abbiamo impostato il giovedì di Campitelli in una forma di spiritualità e di formazione. E forse il 23 febbraio ci sono dei problemi per molti sacerdoti giovani, stiamo aspettando la conferma dell'arcivescovo, probabilmente per il 2 marzo. Ma appena avrò l'indicazione di questa data, voi saprete tutto il calendario dei giovedì di Campitelli fino a maggio, con anche il nostro maggio culturale che stiamo pensando insieme agli amici della comunità di vita cristiana della spiritualità di Sant'Ignazio. Intanto con il nostro caro Don Franco ci vediamo lunedì, martedì e mercoledì santo per i 3 giorni di lezio che ci introducono nella celebrazione del Triduo Pasquale. E siccome io poi ho saputo che anche altri sacerdoti ti vogliono invitare, Don Franco, ecco, tieni presente che il lunedì, il martedì, il mercoledì santo sei sempre da noi, quindi se tu vuoi naturalmente, perché a noi ci fa un immenso piacere. Quindi siccome ti arriverà anche questo invito a breve, quindi tieni presente che per i prossimi 20 anni, che io sarò parroco praticamente, quindi noi ci abbiamo questo intento. Vi diamo la santa benedizione e grazie perché voi siete qui, grazie perché sentite la sete di ascoltare la parola, grazie perché ci date la gioia di camminare insieme, e questa è la grande consolazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata, buon rientro a casa. Ho lasciato le chiavi? Sì, sì. Andiamo via. Franco, grazie. Il mio vicino che sta raffreddato. Grazie. I leoni di Sicilia, grazie. Prego, avanti.
Quindi non è tale che non ci sia proprio una. Stanno alla zona. sarebbe un giorno dopo la
settimana. Sì, a meno che non mi viene la terra, perché c'è un pizzico in copere che sta.
Vabbè, se non è domani, saranno lì, saranno sì. Insomma, quindi diciamo,
dobbiamo fare un po'
di disciplinare. Ma non ne
Sì, ma poi c'è più. Mettila sotto la cassa, e mi mettila lì, infilala. Attenzione al filo, Angelo.
Eh?
Attenzione al filo. Lo stai schiacciando così, se non torna. Quindi gli ultimi due numeri sono vostri, questi che
chiamano. No, 05. Ieri mattina sono le 10 che chiamavano, tra le 10 e le 11.